Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Signore, vengo a te a far mia la vita del Fiat Supremo. Voglio essere il tuo eco nel diffondere su tutto l'amore di
dal Libro di Cielo, volume 3, capitolo 16. Continua il mio adorabile Gesù a venire e questa volta lo vedevo in atto quando stava alla colonna. Gesù, slegandosi, si gettava nelle mie braccia per essere da me compatito. Io me lo stretto ed ho incominciato ad aggiustargli i capelli, tutti aggrumiti di sangue, ad asciugargli gli occhi e il volto, ed insieme lo baciavo e facevo diversi atti di riparazione. Quando sono giunta alle mani e gli ho tolto la catena, con somma meraviglia ho visto che il capo era di Nostro Signore, ma le membra erano di tante altre persone, specialmente religiose. Oh, quante membra infette che davano più tenebre che luce! Nel lato sinistro ci stavano quelli che davano più da soffrire a Gesù. Si vedevano membra inferme, ripiene di piaghe verminose e profonde, altre che appena restavano attaccate per un nervo a quel corpo. Oh, come si doleva e vacillava quel capo divino sopra quelle membra! Al lato destro poi si vedevano quelli che erano più buoni, cioè membra sane, risplendenti, coperte di fiori e di rugiada celeste, profumate di olezzanti odori. E tra queste se ne scorgeva qualcuna che mandava un profumo oscuro. Questo capo divino sopra queste membra molto veniva a soffrire. È vero che vi erano delle membra risplendenti che quasi si rassomigliavano alla luce di quel capo, che lo ricreavano e gli davano grandissima gloria, ma erano in più gran numero le membra infette. Gesù, aprendo la sua dolcissima bocca, mi ha detto: Figlia mia, quanti dolori mi danno queste membra. Questo corpo che tu vedi è il corpo mistico della mia Chiesa, di cui mi glorio di essere il capo. Ma quanto strazio crudele fanno queste membra in questo corpo. Pare che si aizzino tra loro a chi più possa darmi tormento. Ha detto altre cose che non tanto ricordo bene su questo corpo, perciò faccio punto. Il capitolo che abbiamo appena letto non è molto lungo, però attraverso queste immagini penso che sia davvero molto molto importante per comprendere bene alcuni aspetti fondamentali della Chiesa, dei membri della Chiesa, del capo della Chiesa e di come si deve vivere e operare all'interno della Chiesa. Ora, l'immagine che usa Gesù, e si tratta come sempre di un'immagine che non è puramente simbolica, ma è in qualche modo realistico-simbolica, cioè nel senso che Gesù, capo del corpo mistico che è la Chiesa, realmente soffre strazi crudeli e danno tormento a Gesù le membra infette della Chiesa. Ora, nel corso della storia della Chiesa, la Chiesa ideale su questa terra, cioè la Chiesa perfetta, non è mai esistita. Non c'è mai stata. Ci sono stati alcuni eretici, i primi furono i donatisti, tra i primi furono i donatisti contro cui combatté Sant'Agostino, poi a cicli sono ricomparsi nel corso della storia della Chiesa, che volevano creare una sorta di Chiesa di Puri, avevano questo mito. Attenzione, come tutte le eresie, questo mito non è, come dire, del tutto da buttare via. Ecco, perché la Chiesa, la sposa di Cristo, è tutta chiamata fin da questo mondo a risplendere di luce, come sappiamo dall'insegnamento lo stesso autorevole della Chiesa stessa, anche nell'ultimo concilio. Cristo è il lumen gentium, la luce delle genti, e la Chiesa ne dovrebbe essere riflesso vivo, fecondo, cristallino, solare. Ecco, ma Sant'Agostino stesso, proprio combattendo contro i donatisti, diede questa definizione del corpo mistico di Cristo, no? Lo chiamava corpus permixtum, cioè corpo frammischiato, dove convivono membra sane e membra malate. Chi sono queste membra malate? Sono persone che più o meno a vari livelli vivono in maniera difforme da come dovrebbe vivere un figlio di Dio, cioè sono più o meno implicate in situazioni di peccato. È chiaro che le membre verminose e profonde, ricordando un pochino di immagini usate anche nella letteratura spirituale, danno da pensare a quelle anime che purtroppo si lordano nell'impurità, che produce proprio una putrefazione, ecco, della nostra anima. E quelle che rimangono attaccate soltanto a un nervo, sono soltanto con un nervo, sono immagini di quelle anime talmente messe male che è un miracolo che ancora in qualche modo stiano legate a questo corpo, no? La cosa abbastanza sconvolgente è che Luisa stessa nota che le membra erano di tante altre persone specialmente religiose. Ora, è evidente che da religiosi, i religiosi nella Chiesa hanno proprio come compito, come ragione di essere, esattamente quello di mostrare la perfezione a cui la Chiesa è chiamata. Ecco, la Chiesa dei puri non può essere realizzata e non esiste in questo mondo. Perché la perfezione è una chiamata, d'accordo? È una chiamata che richiede grande sacrificio, grande eroismo. Per cui la Santa Madre Chiesa, nella sua dimensione materna, ha sempre sottolineato: sì, quello che il Signore chiede, diciamo, strettamente a tutti quanti i membri della Chiesa è l'osservanza dei 10 comandamenti. Santa Teresa diceva: senza di quelli in paradiso non si entra, ma la perfezione, che pure il Signore desidera, perché nel discorso della montagna ha esortato: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, è un'operazione che ciascun membro della Chiesa deve interiorizzare, deve comprendere, deve fare sua e deve liberamente scegliere. Perché non si va all'inferno se non si arriva alla perfezione, se va in purgatorio, purché si resti al di qua della legge di Dio, quindi dentro il recinto dei 10 comandamenti. E per cui non può essere imposta, ecco, per legge assoluta, ciò che per volontà di Dio stessa è un qualche cosa che stimola ed esorta la libertà della persona, perché se uno tende alla perfezione, dà una grandissima gloria a Dio, andrà molto in alto in paradiso, ma sarà anche molto felice sulla terra e darà molte gioie a Gesù. Quindi bisogna essere ben motivati. D'accordo? E molto radicati anche nell'amore, no? Ora però, quando uno diventa religioso, cioè, gli istituti religiosi, questo lo si sa, insomma, per chi ha studiato un pochino della vita della Chiesa, per definizione, la ragion d'essere, dei religiosi è proprio esprimere, mostrare a tutti i fedeli la bellezza della vita di perfezione. Lo stato religioso anticamente era chiamato proprio lo stato di perfezione. Perché? Perché attraverso i 3 voti di povertà, obbedienza e castità si rinuncia in maniera folle, scusate, in maniera forte ai primi 3 vizi capitali, che sono i primi 3 idoli del mondo. Attraverso l'obbedienza uno rinuncia alla superbia, che è la cosa più grave, insomma, che esista, no? E quindi alla radice del peccato, quindi la volontà propria. Attraverso la povertà si rinuncia ai soldi e attraverso la castità si rinuncia alla lussuria, quindi superbia, avarizia e lussuria sono sterminati, no? Poi ci si obbliga a vivere sotto una regola, e anche vivere sotto una regola, insomma, è una cosa facoltativa che però incanala la nostra vita. Poi ci si obbliga ad alcune pratiche di perfezione che poi ciascun istituto canonicamente esplicita e formula nelle proprie costituzioni specifiche, no? E poi si vive in comunità, quasi sempre, quindi la vita in comunità è una grande scuola di perfezione e di santità. Quindi è chiaro che vedere dei religiosi degni di questo nome offre uno spettacolo edificante a tutti. Perché anche se non tutti siamo chiamati ad essere religiosi, come la Chiesa ha insegnato nel Concilio Vaticano II, tutti sono chiamati alla santità. Significativamente, nella Lumen Gentium, il capitolo sulla vocazione universale alla santità è stato inserito prima del sesto capitolo, è il quinto. Il sesto capitolo è dedicato appunto ai religiosi, no? Ma nel quinto, prima di affermare che nella Chiesa i religiosi hanno come compito istituzionale, ecco, quello di tendere alla santità e di rappresentare la perfezione, si afferma nel quinto che tutti sono chiamati a tendere alla perfezione della vita cristiana, certamente purché lo desiderino. Quindi laici, chierici e chiaramente per antonomasia i religiosi. Allora, è evidente, no, che, come diceva già San Bernardo, se un religioso che ha fatto, come dire, professione di voler tendere alla perfezione, commette un peccato, Dio non voglia, mortale, cioè, è evidentissimo, insomma, non ci vuole tanto per comprenderle, che tale peccato mortale, per le qualità soggettive di chi lo ha compiuto, è enormemente più grave di un equivalente peccato mortale commesso da un non religioso. Stessa cosa vale per i peccati, Dio non voglia, commessi dai ministri, no? Quindi, San Tommaso d'Aquino diceva, parlando del sacerdozio cattolico, dice che questo fa chiaramente venire la pelle d'oca se uno lo prende sul serio. Il sacerdozio, quindi essere uniti a Cristo capo e sacerdote, pastore, e incarnarne la sua vita, rappresentarne la figura ed esercitare i suoi poteri efficacemente e realmente, richiede, diceva lui, nell'anima che assume il sacerdozio, una tale perfezione come quella di un religioso consumato. Cioè, diceva che chi abbraccia la vita religiosa è perché vuole tendere alla perfezione, e chi invece accetta il sacerdozio è perché già è perfetto, quindi può quindi abbracciare il sacerdozio. E addirittura gli in avanza la sua perfezione per poter insegnare e darsi al prossimo. Questo diceva San Tommaso d'Aquino, insomma, che non è certamente l'ultimo arrivato, no? Allora si vede anche nelle ore della passione, no? Quando a un certo punto proprio il padre dice a Gesù, dice, ma guarda un po', ma chi è che ti ha ridotto in questo modo? Ma è possibile che anche la parte eletta dei tuoi discepoli, no? E ti massacra in questo modo, manco loro, insomma, ecco, e fa chiaramente riferimento a questo problema, a questo problema. Allora, il discorso è questo: come si risolve questo problema? Allora, assolutamente parlando, questo problema non si può risolvere. E noi tutti quanti dobbiamo anzitutto fare molta attenzione a non scandalizzarci della presenza del male in alcune membra, come disse a suo tempo San Giovanni Paolo II, quando, come rappresentante di tutti i figli della Chiesa, chiese perdono per le colpe di alcuni figli, attenzione, non della Chiesa in quanto tale, perché la Chiesa in quanto tale, in quanto sposa di Cristo nella sua realtà misterica e soprannaturale, non pecca e non può peccare. Adesso questa non è una catechesi, è una meditazione, non c'è tempo di approfondire questo punto, no? Però i figli della Chiesa, quindi, o i membri della Chiesa, come si vede qui, certo che possono peccarlo, perché ciascuno di essi conserva il libero arbitrio e non è confermato in grazia. Quindi se non esercita bene il proprio libero arbitrio, se non cerca la divina volontà, se non si unisce alla divina volontà, certo che può peccare, può essere tentato e può peccare. E a volte può farle grosse. Ecco, tali da dover poi, come dire, in qualche modo necessitare per lo scandalo dato, ecco, che chi rappresenti la Chiesa, facendosi in qualche modo carico anche di queste miserie, giustamente, ecco, chieda perdono. Ecco, perché noi facciamo presto a fare i peccati, no? Ma a volte non chiediamo nemmeno perdono a Dio. Ma quando noi facciamo un peccato che coinvolge il prossimo, noi dobbiamo chiedere perdono al prossimo. Perdona a tua moglie, perdona a tuo marito, perdona al tuo amico, perdona al tuo dipendente quando tratti male qualcuno, quando offendi qualcuno, perdona al tuo prossimo. Questo in pochi lo fanno, ma è doveroso farlo, che quando si manca nei confronti anche del prossimo, si chiede in primis perdono a Dio, perché anche le mancanze alla carità fraterna sono offese a Dio o all'amore fraterno, ma poi si chiede anche perdono al diretto interessato. Chiusa questa parentesi. Quindi non dobbiamo scandalizzarci della presenza di queste cose nella Chiesa. Uno. La seconda cosa però è che non dobbiamo evidentemente cooperare alla diffusione di queste cose, no? Cioè una piaga infetta si fascia. Primo perché è orribile a vedersi, secondo perché fasciandola forse sicura, ecco, e terzo perché se la lasci, insomma, esposta, puzza ed è orrida a vedersi, no? Allora, che cosa dobbiamo fare quando vediamo qualcosa che non funziona in qualche membro della Chiesa? Numero uno, il primo soggetto di meditazione dobbiamo essere noi stessi. D'accordo? Perché Gesù non vuole che si guardi i peccati degli altri e si dimentichino i propri. E non dobbiamo dimenticare che ha sempre detto: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. E disse questo in riferimento ad una peccatrice reale, quindi non era una calunnia, quella era un'adultera, sorpresa in flagrante adulterio, quindi era una pubblica peccatrice, cioè una persona che dava scandalo. D'accordo? A quei tempi era ovvio che l'adulterio fosse un pubblico scandalo, oggi è molto meno chiaro, insomma, però a quei tempi lo era. E non è che ha avallato il peccato di questa donna, ma ha raccomandato che nessuno di noi si senta il puro della situazione e l'immacolato della situazione, nel senso che anche nei confronti di un pubblico scandalo si deve esercitare, certamente in modo consono, la misericordia, quantomeno, ecco, non scagliando la prima pietra e non scandalizzandoci. Quindi non dobbiamo scandalizzarci. Ma non dobbiamo neanche diffonderli, cioè non giova andare a raccontare in giro a destra e a manca. Non so se io vedo un religioso che dà cattivo esempio, un prete che dà un cattivo esempio, ne comincia a parlare, a mormorare, non soltanto che non giova, è peccato farlo. E si fa ulteriore male, non soltanto alla Chiesa, ma si dà ulteriore dolore a Gesù. Perché quel peccato che ho conosciuto dovrebbe rimanere nascosto nel mio cuore e diventare oggetto della mia preghiera per la conversione di quella persona. E se sono capace, come faceva Luisa, baci e riparazioni a Gesù. Perché quel peccato fa male al cuore di Gesù e fa danni alla Chiesa. Fa danni oggettivi anche se nessuno lo conoscesse. E gravi. E ne deturpa l'immagine agli occhi del mondo. E dà occasione a Satana per gettare fango sopra la Chiesa e contro la Chiesa. Quindi, che tipo di reazione abbiamo? Scandalizzarci e andare a dire: oh, ma guarda quello, quella suora che ha fatto, oh, ma guarda quel frate che ha fatto, oh, ma guarda quel prete che ha fatto, oh, ma guarda quel vescovo che ha fatto. Ripeto, uno è peccato farlo. Secondo, addolora ulteriormente il cuore di Gesù e terzo, danneggia ancora più gravemente la Chiesa già ferita e danneggiata da quel comportamento qualora fosse oggettivamente cattivo. Poi c'è un'altra cosa che dobbiamo ricordare. Tu sei sicuro di essere migliore di quel peccatore? Sei così tanto sicuro? San Francesco non lo era. Perché se anche supponiamo che tu non facessi adesso, e attenzione, poi c'è anche da vedere se l'hai fatto in passato, qualche cosa di simile, e questo dobbiamo sempre analizzare bene la nostra coscienza, nessuno ti assicura che tu non potresti farlo, anzi, è proprio dell'umiltà, mentre ci si addolora nel vedere un peccato altrui, dire: fortuna che il Signore mi ha preservato da questa cosa. Ma se il Signore non mi avesse aiutato con la sua grazia, non mi avesse custodito, forse io avrei fatto di peggio. E quel forse è poco dubitativo, ecco, è tanto insomma per dirlo, perché non sappiamo con certezza il futuro, ma dovrebbe essere un forse più tendente a probabilmente. Questo ci deve stare, questo qui, questo è proprio dell'umiltà. E pensa anche, come pensava sempre San Francesco, che se non le hai fatte quelle cose, forse il malcapitato che le ha fatte, se avesse ricevuto i doni, le grazie, la famiglia, l'educazione, non lo so che cosa che hai ricevuto tu, non solo che non l'avrebbe fatte, ma sarebbe diventato più santo di te. Altro aspetto fondamentale. Poi, come facciamo a sanare queste piaghe? Quindi come facciamo a far crescere la Chiesa? C'è un solo sistema, c'è. Cura la santificazione tua. Fai in modo di far parte, come si vede in questa immagine, di quelle membra risplendenti di luce che ricreano quel capo e gli danno tantissima gloria. Cioè, fai fai in modo che Gesù, guardando te, possa essere un minimo consolato. E al tempo stesso, per quelle membra che stanno rovinate, riparato, baci e abbracci a riparazione a Gesù, e poi, soffrendo con Gesù, lo preghi per queste membra. Cioè, noi non possiamo uscire dalla Chiesa facendoci il mito della Chiesa dei puri, come i donatisti, come nel Medioevo i catari, eccetera, perché vediamo peccati anche grossi, scandali, allora io non ci voglio avere niente a che fare con questa gentaccia, allora dita puntate, rivoluzioni. Ehi, Gesù, contempliamo Gesù flagellato. Gesù non si taglia la testa, capite la metafora, no? Se la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, Gesù è il capo, ma quando le sue membra fanno vomitare, perdonatemi l'espressione, non è che dice io vi mollo, mo mi taglio la testa e andatevene tutti quanti per la vostra strada, non voglio avere niente a che fare con voi. Cosa fa Gesù? Soffre, punto. Soffre a causa dei peccati dei membri della Chiesa, soffre come capo della Chiesa, soffre come nostro fratello. Certo che cerca di intercedere, certo che quelle membra, se non si convertiranno, andranno in putrefazione, faranno una brutta fine. Quando Sant'Agostino parlava di quel corpo per mixtum, diceva sì, in questa terra peccatori e giusti convivono insieme e i giusti devono sopportare anche la presenza dei peccatori con amore, devono pregare per loro. Ma poi, come dicono le parabole del Vangelo, si farà la cernita, la separazione, perché in paradiso non c'entrano queste cose. Quindi anche coloro che reclamano giustizia o cose di questo genere devono avere soltanto un pochino di pazienza. È sempre meglio invocare la misericordia che non reclamare giustizia, perché capiamo, se il nostro Signore dice va bene, faccio giustizia, la faccio anche con te però. E noi siamo così sicuri di poter apparire dinanzi al rigore della giustizia divina, tranquilli? È sempre meglio invocare la misericordia. E la divina giustizia purtroppo non mancherà, con grande dolore tra l'altro di Gesù, di fare il suo corso, ecco, quantomeno al termine di questa vita. Cosa di cui certamente Gesù non gioisce, perché Gesù gioisce della salvezza, non della rovina delle anime, però ecco, è sempre preferibile invocare per tutti la misericordia, anche per le persone che fanno tanto soffrire, anche veramente per le persone che Dio non voglia oggettivamente gettassero fango, deturpassero. Ecco. Ripeto, l'atteggiamento della sofferenza silenziosa, orante e riparante, cioè soffrire con la Chiesa, considerare quelle sofferenze come mie, cioè il fratello che pecca o che scandalizza, ancora di più se fosse un religioso o un membro dell'ordine sacerdotale a tutti i livelli, quella è una cosa che riguarda anche me, è una cosa che io soffro con lui, quindi d'accordo, mi coinvolge e me ne faccio carico, come Gesù che ha preso su di sé i peccati degli altri, non mi chiamo fuori. Certo che si soffre, non è bello vedere queste cose, ma è un aspetto, una dimensione, non l'unica, della Santa Croce. Allora, nella Chiesa si vive così, se si vuole interpretare i sentimenti e il cuore, a quanto pare, a quanto ci è dato di comprendere anche da queste parole, del suo fondatore e del suo capo. Soffriamo e ci facciamo carico dei peccati degli altri, tranquillamente. Io conosco sacerdoti, li conosco, che qualche mangiapreti, insomma, anticlericale, laicista, li ha incontrati per strada e li ha insultati pesantemente dicendo tu, cosa fai ancora in giro? Brutto pedofilo, levati dalla mia faccia. Capite il senso di questa offesa, no? Siccome i media nei tempi passati hanno fatto rimbalzare con estrema, come dire, puntualità, alcune cose assolutamente disdicevoli e esecrabili, insomma, fatte da alcuni poveretti. Che succede? Succede che poi si crea la mentalità che i preti sono tutti così. Ecco, il poveraccio che magari cerca di fare il suo lavoro da parroco, da pastore, poveramente, certamente, si becca l'epiteto pedofilo. E che cosa fa quello? Deve lanciare gli accidenti? No, se lo tiene. Soffre facendosi carico, purtroppo, di questa infermità. Non lo è, il Signore lo sa che non lo è. Ecco, farà una preghiera in più per quei poveri disgraziati, perché chi ha fatto queste cose è altro che penitenza che deve fare per tutta la vita. E perché soprattutto non accadano mai più robe di questo genere. Capite? Ecco, quindi noi amiamo la Chiesa perché la ama Gesù. Soffriamo con la Chiesa perché ci soffre Gesù e soffriamo per la Chiesa perché ci soffre Gesù. Sappiamo che non è possibile, ecco, se ci stacchiamo da questo corpo, d'accordo? Andremo semplicemente in putrefazione, noi per primi. Se rimaniamo in questo corpo dove alcune membra sono infette, voi capite che quando una parte del mio corpo è infetta, non è che soffre solo la mano, soffro io, soffre tutta quanta la persona. Ecco, però il Signore gradisce queste sofferenze di condivisione con le sue e i modi santi per intercettarle e per affrontarle. Non ci sono altri modi per affrontarle, se non quelli che il Signore ci ha fatto comprendere, esternando anche il suo dolore e pazientando anche con coloro che purtroppo straziano la sua persona, dilaniano la Chiesa e mandano in putrefazione purtroppo alcune sue membra. O Santa Vergine Divina Maria, ecco, le membra malate della Chiesa straziano il tuo cuore immacolato non meno di quanto straziano il tuo figlio Gesù. E le tue linee di comportamento in mezzo a queste situazioni sono certamente conformi a quanto abbiamo meditato. Tu hai sempre chiesto preghiera e sacrifici. Hai fatto riferimento in alcuni messaggi in maniera generica alle situazioni di sofferenza, ma sempre coprendo con il velo della carità, mai facendo riferimenti a situazioni particolari, sempre esortando a pregare, a perseverare, a riparare, a sacrificarsi e ad andare avanti nell'unica Chiesa di Cristo, che tu per prima ami e che tutti noi con te e in te dobbiamo amare. Aiutaci a interiorizzare bene queste cose, perché la nostra povera vita, pur con tutte le sue miserie e imperfezioni, possa essere fonte di gioia e di consolazione per te e per Gesù, perché possiamo avere la grazia, pur essendo indegni e peccatori, di appartenere a quelle membra messe un pochino meglio, ecco, nel corpo della Chiesa, che almeno non danno dolore a te, al tuo cuore e a Gesù, e che magari piano piano riusciranno anche a dargli un pochino di riparazione e di consolazione. Questo te lo chiediamo, o Divina Maria, con tutto il cuore, questo desideriamo con tutti noi stessi. Fattene portatrice presso il tuo Figlio Gesù, perché questo possiamo realmente vivere. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.